Modem.
19,050 Stabilisierung der AHV, AHV 1.
0,50 Stabilisation de l'ABS, ABS 21.
Stabilisation de l'ABS, ou autrement dit ABS.
Dans ce débat autour de l'ABS.
Neue Reform der AHV 21.
Un des objets majeurs de la législature dans laquelle nous vivons.
Nous essen à la fin, Kurzbrigaders der Fraktion, al Pleida, Signor Conseiller Fédéral, à l'EBRC.
C'était il y a presque 30 ans aujourd'hui, enfin un peu moins de 30 ans, que le Conseil national est entré en matière et a entamé l'examen de la dernière réforme de l'AVS qui a connu un succès jusque devant le peuple. D'abord, il faut qu'elle soit juste. Le deuxième point, c'est qu'il faut qu'elle soit transparente. Et le troisième élément, eh bien, il faut que ce soit durable.
Giusta, trasparente, durevole o sostenibile sono le tre caratteristiche che la riforma dell'AVS dovrà avere per il consigliere federale Alain Berset, lo abbiamo appena sentito. È uno sfondo sonoro nella nostra copertina che ci ricorda il tempo che passa, sono oltre 20 anni che si tenta di riformare il cosiddetto primo pilastro della previdenza vecchiaia senza riuscirci, anche e soprattutto perché l'innalzamento dell'età di pensionamento delle donne a 65 anni, quindi come per gli uomini, è stata bocciata 2 volte in votazione popolare. Il dossier è una nuova proposta di parificare l'età di pensionamento dei due generi. È tornato ieri sui tavoli del Consiglio nazionale e noi ne vogliamo ridiscutere oggi. Buongiorno dalla redazione di Modem, siamo in onda dagli studi del Medienzentrum di Berna, alla regia del programma. Abbiamo Nicola Lyon, dal microfono c'è Franco Cristini, alla regia tecnica Jan Steiner. In studio con noi 2 consigliere nazionali, 2 donne, anche perché lo abbiamo capito, la questione di genere è la grande questione al centro di questo dossier. Saluto allora Anna Giacometti, consigliera nazionale PLR, grigionese, buongiorno.
Buongiorno a tutti.
E con noi anche Flavia Wasserfallen, consigliera nazionale socialista bernese, buongiorno.
Buongiorno.
Forse ancora 2 parole prima di avviare il dibattito. 2 parole sugli obiettivi di questa riforma. Il sistema previdenziale svizzero, come quello degli altri paesi a noi vicini, deve rispondere alla sfida del suo finanziamento. Una sfida imposta dalle tendenze demografiche in corso, la speranza di vita aumenta, la popolazione invecchia, la natalità diminuisce, il rapporto tra lavoratori e pensionati si sposta a favore di quest'ultimi, pensionati il cui numero nei prossimi 15 anni è destinato ad aumentare di molto, anche perché sono gli anni in cui alla pensione arriva il folto gruppo dei cosiddetti baby boomers. Secondo le stime del governo, alle casse del primo pilastro, l'AVS, quello che vuole consegnare l'assicurazione sociale, che vuole consegnare a tutti i pensionati un minimo vitale dignitoso, ecco, alle casse dell'AVS mancheranno da qui al 2030 26 miliardi di franchi. La riforma alla quale si sta lavorando li vuole trovare per garantire il finanziamento e la stabilità dell'AVS fino al 2030, con l'obiettivo anche di mantenere il livello delle rendite, quindi di non penalizzare i pensionati. Ma penso che lo possiamo dire, è proprio qui che tra destra e sinistra le interpretazioni divergono, perché, signora Wasserfallen, magari cominciamo da lei, per la sinistra, ecco, qualcuno viene penalizzato, qualcuno nella riforma immaginata, quella che ha immaginato ieri il Consiglio nazionale, qualcuno ci perde e sono le donne.
Sì, quello è vero. Vorrei forse ricordare che le donne già lavorando guadagnano 19% di meno, poi quando arrivano in pensione hanno una pensione inferiore di 1/3 tra il primo e il secondo pilastro, e 1 su 4 donne non ha solo l'AVS, quindi anche la povertà nell'età avanzata e femminile. Questa è la realtà e noi non siamo d'accordo di fare una riforma, stabilire l'AVS adesso sulle spalle delle donne. È un dibattito politico anche come stabilire l'AVS, perché come spiegare anche alla popolazione che durante questa pandemia abbiamo messo 50 miliardi sul tavolo, che abbiamo anche altri fondi come la Banca Nazionale, forse ci permette ne parliamo ancora, ma l'unica idea che abbiamo adesso anche di fronte a questa situazione delle donne è aumentare, innalzare questa età di pensionamento, e questo non è una soluzione equilibrata, non è una soluzione che noi possiamo accettare.
Il dibattito non è ancora finito, adesso si tornerà nell'altra camera, però ieri durante i dibattiti è parso di capirlo, possiamo dire referendum praticamente scontato anche questa volta, signora Wasserfallen.
Se ascolto un po' il dibattito, anche ieri, io mi chiedo sinceramente se oggi, più di 70 anni dopo, sarebbe ancora possibile introdurre un'assicurazione sociale come l'AVS, perché non vedo le forze in Parlamento che hanno anche una responsabilità, che vedono anche l'AVS come un'assicurazione sociale la più importante per tutta la gente in Svizzera. Quindi vedo questo spostamento e a me fa un po' paura, per dirlo così, anche la discussione come è andata ieri. Non vedo che il Parlamento ha ascoltato anche questo movimento che è molto forte, anche nato dal sciopero delle donne, questo movimento che non è più d'accordo di accettare questo peggioramento, questa penalizzazione delle donne. Quindi il referendum sì, ma forse vorrei ancora ricordare che l'innalzamento dell'età di pensionamento per le donne non è una cosa che noi diciamo sempre di no. Vorrei dire che l'ultima riforma AVS 2020 c'era anche questo elemento nella riforma, ma la riforma in sé era equilibrata e noi abbiamo detto di sì, e adesso chiaramente non è il caso, e quindi il referendum sarà chiaro.
Quindi si andrà a votare. Anna Giacometti, buongiorno di nuovo. Partiamo forse da qui, quindi per un certo verso dalla fine, però partiamo da questa idea che si andrà in ogni caso a votare su questo tema. L'ho detto inizialmente, il popolo ha già detto no due volte a un aumento dell'età di pensionamento delle donne. Allora così, inizialmente, poi andiamo un po' più nel dettaglio, ma questa volta la sua impressione è che si parte col piede giusto o con quello sbagliato in questa riforma?
Si parte col piede giusto. Noi stiamo parlando della problematica dell'AVS, che ha un grande buco nella cassa, e noi vogliamo stabilizzare l'AVS fino al 2030 con questa revisione, con questo progetto. L'AVS è stata introdotta nel 1948 e da allora l'età di pensionamento era la stessa per le donne e per gli uomini, 65 anni. Poi, per motivi un po' strani, perché dicevano le donne sono più deboli, gli uomini, perché le donne non avevano ancora il diritto di voto, hanno abbassato l'età di pensionamento fino a 62 anni. Poi, con l'ultima revisione dell'AVS del 1997, quindi sono passati 24 anni dall'ultima revisione dell'AVS,
la decima era, penso,
l'età è stata poi innalzata fino ad arrivare ai 64 anni di oggi. Secondo noi è giunto il momento di togliere questa disparità di trattamento tra le donne e gli uomini. Confondere sempre, mischiare la problematica della disparità salariale tra le donne e gli uomini con la stabilizzazione dell'AVS non va bene, secondo me. Anche perché, per quanto concerne la disparità di trattamento salariale, il Parlamento ha votato una revisione della legge sulla parità dei sessi, che è entrata in vigore il 1 luglio del 2020 e che obbliga le imprese che hanno più di 100 dipendenti a fare un'analisi interna e a dichiarare le cifre, e quindi si è fatto un passo importante in questa direzione. E dire adesso di no o dare questa immagine, come è stato fatto ieri da parte della sinistra in Parlamento, l'immagine di una donna debole che deve essere protetta, è molto antiquato, secondo me.
Va bene, ci arriviamo. Questioni di genere, dunque, questione importante: quale sforzo o contributo si può chiedere alle donne, tenuto conto del fatto che sul mercato del lavoro le discriminazioni di genere sono ancora importanti, bisogna stabilire un legame tra le questioni che concernono gli stipendi e le questioni che concernono le assicurazioni sociali. Prima di entrare nel merito proporrei una piccola incursione nella storia con Danusha Ciudi, ricercatrice presso il Centro di Competenze Lavoro, Welfare e Società della SUPSI e anche esperta di questioni di genere nel mondo del lavoro. Avviamoci in questa piccola incursione, l'abbiamo chiesto di illustrarci come è cambiata negli anni l'AVS proprio in una prospettiva di uguaglianza di genere. Sentiamo.
È importante sottolineare che all'inizio del XX secolo, quando sono state create le assicurazioni sociali, tra cui anche l'AVS, il modello di riferimento principale era quello di una famiglia nella quale vi è un uomo attivo professionalmente al 100% e una donna casalinga. E tutte le assicurazioni sociali sono state pensate anche su un modello di lavoro regolare a tempo pieno. L'AVS è stata adottata nel 1947 e ricordo che all'inizio non prevedevano la rendita per le donne sposate, ma ne accordava una più importante al marito. Negli anni 80 e negli anni 90 del secolo scorso aumenta la partecipazione delle donne al mondo del lavoro e cambia il modello familiare, che da tradizionale diventa neotradizionale, cioè vediamo che le donne partecipano di più al mondo del lavoro, sono attive in particolare a tempo parziale 50-60% e gli uomini invece a tempo pieno. E grazie alla mobilitazione dei movimenti femministi, ma anche all'istituzionalizzazione delle pari opportunità, le assicurazioni sociali prendono in conto questi cambiamenti e, ritornando di nuovo al primo pilastro, all'AVS, si vede che si stabilisce un sistema di rendite nella revisione che ha avuto luogo nel 1997, la decima revisione. Si stabilisce un sistema di rendite che dipende meno dallo stato civile, prevede accrediti per compiti educativi e un miglioramento delle rendite in caso di vedovanza e lo splitting. A tal momento viene aumentata l'età di pensionamento delle donne da 62 a 64 anni, passo che è già stato criticato allora dai movimenti femministi.
Ecco, questo dunque per il contesto storico e le modifiche che sono intervenute. Veniamo all'oggi. Che cosa possiamo dire delle principali differenze di genere che ancora sussistono, in particolare nel mondo del lavoro, e delle conseguenze che queste differenze hanno sul piano delle rendite AVS?
Sicuramente nel mondo del lavoro abbiamo delle differenze, ma delle differenze che diventano anche disuguaglianze. Penso alle differenze salariali, ed è stato rilevato che c'è una parte cospicua delle differenze salariali che ammonta a più del 40%, che non è spiegabile con fattori aggettivi, ma si fa risalire proprio alla differenza di genere. E poi un altro elemento importante da sottolineare è che le donne sono spesso presenti in professioni, mestieri con bassi salari. E questo effettivamente si ripercuote poi al momento della pensione. È evidente nel secondo pilastro perché vi è un limite minimo per poter accedere alla previdenza professionale, che è dell'ordine di 21.510 franchi nel 2021, e si può capire bene che col fatto che le donne sono più attive a tempo parziale, ma anche per la disparità salariale citata prima, la forte presenza delle donne in professioni a basso salario, è più difficile raggiungere questa soglia di accesso. È significativo il fatto che il 70% delle donne circa hanno questa prestazione a fronte di 83% degli uomini. Il primo pilastro, che è obbligatorio, è più paritario del secondo effettivamente, però se grazie alla decima revisione del 1997 è quasi equivalente il montante delle prestazioni che ricevono donne e uomini quando sono single oppure separate e divorziate, permane una differenza in particolare per le coppie sposate. Cosa mi riferisco? Soprattutto alla situazione quando all'interno di una coppia sposata uno solo dei due coniugi va in pensione. In quel caso si nota ancora una differenza tra le donne e gli uomini, cioè la rendita mensile media che percepiscono gli uomini in quel caso è di 2.000 franchi e quella delle donne è di 1.500 franchi. Quando tutti e due i coniugi sono in pensione nello stesso momento, ecco che lo splitting, che è stato introdotto nel 1997, rende più equilibrato e allora la differenza praticamente è minima a vantaggio sempre degli uomini, però è molto ridotta.
Questa dunque l'analisi di Danusha Ciudi, ricercatrice presso la SUPSI. Signora Wasserfallen, lo abbiamo sentito, differenze dunque che sussistono nel mondo del lavoro, però al tempo stesso è anche un po' nella VS, ma al tempo stesso è una VS che non discrimina moltissimo l'uomo dalla donna. I problemi ci sono soprattutto nel secondo pilastro. Allora la grande domanda che resta: è o non è il momento di modernizzare comunque questa assicurazione sociale, di adattarla un po' anche ai cambiamenti sociali in corso e quindi di parificare l'età di pensionamento?
Allora parliamo anche della riforma del secondo pilastro, ma non è ancora così avanzata. È chiaro che lì abbiamo anche bisogno di migliorare la situazione, che è ancora più grave per le donne, questo è stato detto, ma il problema è che, come non sono legati, adesso non possiamo ancora sapere gli elementi che poi sono migliorati nell'altra riforma. Io non ci credo ancora oggi, anche ascoltando ieri gli interventi. Perché parlo? Perché parliamo anche del salario? L'ha spiegato molto bene la donna della SUPSI, che il contributo all'AVS viene fatto soprattutto sul salario. Quindi se già le donne guadagnano lo stesso come gli uomini, abbiamo 800 milioni di più per l'AVS ogni anno. Quindi stabilizzare l'AVS e soprattutto anche migliorare la situazione dei salari bassi, che toccano soprattutto le donne, e eliminare la differenza di salari. E quindi così possiamo anche stabilire l'AVS e dobbiamo migliorare questa situazione. E le misure che ha detto Anna Giacometti non bastano ancora. Vediamo che questo sviluppo è molto lento, e quindi oggi non siamo d'accordo di fare questo passo così. E parliamo anche della contropartita, forse della compensazione per queste donne, per la generazione, per questo periodo che poi arriva
la
in
generazione
pensione.
Di transizione, dunque, esatto. Quella che subirà maggiormente, che si confronta con un impatto di questa eventuale riforma se andrà in porto, perché sono insomma le donne nate e che si avvicinano al pensionamento, che pensavano di andare in pensione a 64 anni, ma che se questa riforma andrà in porto dovrebbero andare a 65 anni. Quindi si pensa a delle misure di compensazione per favorire, comunque per non penalizzarle qualora volessero anticipare il loro pensionamento a 64 anni. Ecco, sono misure di compensazione che la sinistra ritiene sufficienti o ancora insufficienti, signora Wasserfallen?
Sono insufficienti. Il Consiglio federale ha fatto una proposta che per noi già non era accettabile. Adesso poi il Consiglio di Stati ha peggiorato ancora questa compensazione, e ieri abbiamo almeno trovato questi fondi della Banca Nazionale, ma non credo che passa ancora poi agli Stati. Ma la compensazione adesso contiene il 40% della somma che si guadagna dall'aumento di pensionamento. È l'ultima riforma che aveva un successo in voto popolare, era quella del 97, e aumentava l'età da 62 a 64 anni, ma conteneva allo stesso tempo miglioramenti per le donne, soprattutto in totale di più di 80%. Quindi una compensazione di 80%. Oggi siamo arrivati a una soluzione che io non vedo equilibrata, di 40% per un periodo di 6 anni, che non è abbastanza lungo.
Signora Giacometti, su questo aspetto Alain Berset ha ricordato più volte questo aspetto, dice: senza delle compensazioni importanti il voto popolare rischia insomma di bocciare tutto. Allora, il suo punto di vista?
Siamo d'accordissimo che ci vogliono ottime, buone misure di compensazione per le donne che appunto si aspettavano di andare in pensione a 64, adesso dovranno lavorare un anno in più. Il Consiglio federale aveva proposto messo a disposizione 700.000 franchi per 9 anni, il Consiglio degli Stati è sceso a 420.000 franchi per anno solo per 6 anni, e ieri il Consiglio nazionale, indipendentemente da quella decisione su cui, di cui parleremo, sì, dopo, della Banca Nazionale, ha migliorato questa proposta, aumentando a 670 milioni le misure di compensazione per 6 anni.
Sì.
Pensiamo che le donne dopo dovrebbero aver potuto organizzare bene in vista del pensionamento la loro attività lavorativa.
Ma non migliorato il progetto del Consiglio federale?
No, migliorato.
Migliorato quello degli stati?
Quello degli stati, sì, il Consiglio nazionale ha migliorato quello degli stati.
Diciamo che tra le misure di compensazione immaginate dal Consiglio federale e quelle immaginate dal Consiglio nazionale c'è un equilibrio a livello della somma messa in gioco, 670 milioni da una parte e 700 milioni dall'altra. C'è una differenza sul periodo di transizione preso in conto, il Consiglio nazionale parla di solo 6 anni, il Consiglio federale di 9 anni, e c'è comunque un volume più importante da parte del Consiglio nazionale del rapporto tra i risparmi immaginati e le compensazioni usate. Nel caso del Consiglio nazionale si parla di un 40% dei risparmi ottenuti con l'aumento dell'età di pensionamento delle donne, che saranno recuperati come compensazione. Nel progetto del Consiglio federale si parla di un 33%. Signora Giacometti, voleva aggiungere qualcosa?
Sì, ho dimenticato di dire una cosa importantissima decisa ieri dal Consiglio nazionale, di aumentare l'IVA del 0,4%, e non come chiedevamo noi per un periodo limitato fino al 2030, perché poi comunque bisognerà ridiscutere come stabilizzare la VS in futuro, ma per una durata illimitata, quindi tutti, anche i pensionati, tutti dovranno pagare di più quando andranno a fare la spesa, 0,4% in più IVA.
Per poi far confluire questi soldi nelle casse,
esatto,
della VS. Signora Giacometti, ancora una domanda, ripartendo da una considerazione di prima di Flavia Wasserfallen, che ci dice: ma è vero che le discriminazioni a livello di pensionamento tra uomo e donna ci sono soprattutto sul secondo pilastro, non tanto sul primo? Però ecco, si comincia dalla riforma del primo e non dalla riforma del secondo, e qui la sinistra, non senza ragione, si dice insomma scettica. Non sarebbe stato meglio cominciare dal secondo pilastro?
È stato fatto nel 2017, sono state unite queste due revisioni, AVS e secondo pilastro. Cosa è successo? La popolazione ha bocciato, il carro era sovraccarico probabilmente. Adesso il Consiglio federale, vista appunto la situazione critica, che questo la sinistra lo dimentica sempre, dell'AVS, delle casse dell'AVS, ha deciso di portare prima una stabilizzazione dell'AVS per poi ridiscutere del secondo pilastro, e lì veramente le donne sono molto svantaggiate, perché buona parte lavora part time, perché si occupa della famiglia, cresce i figli, e quando rientra nel mondo del lavoro di regola non lo fa più al 100%, ma appunto part time, e quindi a causa di questa deduzione del contributo di coordinamento nel secondo pilastro poi le rendite sono veramente inferiori rispetto agli uomini, ma non solo perché guadagnano di meno, ma perché lavorano di meno. Questo è il problema.
Lo stesso, non guadagno.
Io ho lavorato anch'io tutta la vita, ecco, non avrò
non
la
pagato.
Rendita massima dell'AVS perché non sono sposata. Se io fossi sposata, basterebbe quello che ha pagato, versato il mio marito. Quindi l'AVS è una cosa molto, veramente molto sociale, e siamo tutti contenti che ci sia. Dobbiamo garantirla anche per le generazioni future, affinché i nostri figli, i nostri nipoti possano percepire anche loro una rendita AVS. Quindi diciamo sì a questa stabilizzazione.
Flavia Wasserfallen, una situazione critica, quella del finanziamento dell'AVS. Ecco, non c'è il rischio che insomma, se si tira alla lunga questa riforma, magari ancora appunto andando a votare con una nuova bocciatura, poi si arrivi al punto dove per garantire il finanziamento bisognerà accettare qualsiasi condizione, e quindi dove magari le donne si ritroveranno ad essere ancor più penalizzate?
Allora, forse prima di tutto non è che andiamo molto, non è che è un ritmo lento, perché io vedo che questa riforma viene proprio spinta dalla destra in una velocità che a me non fa un po' paura, perché queste idee, queste proposte che sono arrivate anche all'ultimo momento, come la Banca Nazionale, non abbiamo potuto discutere in commissione. Noi abbiamo chiesto, Anna Giacometti, un rapporto per avere un po' un'analisi quale effetto con questa contribuzione, a quale livello, ma non abbiamo nemmeno ricevuto questo rapporto. Quindi abbiamo fatto varie proposte anche ancora ieri in Parlamento, che erano tutte poggiate, che per me dimostra che vogliono andare di fretta, e io non credo che sia poi alla fine una riforma che potrà essere accettata in voto. Quindi forse andare un po' più con cura, un po' più calmo, porterebbe una riforma più equilibrata. Quindi io io non credo che così abbiamo un successo alla fine, perché vorrei ricordare che un innalzamento dell'età di pensionamento per le donne, se arriva questa proposta, la domanda è come è equilibrato, qual è la contropartita, e la contropartita oggi non è sufficiente.
Ecco, parliamo un po' di questo ricorso a una parte degli utili della Banca Nazionale Svizzera, che è una delle novità, o la novità introdotta ieri, tra l'altro passato con un'alleanza degli estremi, no? Possiamo dire UDC e Sinistra che la votano, e il centro PPD e PLR che più o meno non lo vorrebbero. Allora, Flavia Wasserfallen, visto che voi assieme all'UDC avete comunque proposto questa misura, l'intento cos'è dunque? Quello di ridare alla VS quegli interessi negativi che la VS in pratica dà da quando c'è questo strano fenomeno degli interessi negativi alla Banca Nazionale, un po' questo.
Sì, esatto. Il fenomeno è quello che la Banca Nazionale guadagna miliardi per questa situazione degli interessi negativi, e anche lo Stato che paga di meno e guadagna anche con questi interessi negativi. Quindi era un'idea di dire facciamo un contributo per stabilire un po' la situazione dell'AVS. E quello che volevo dire all'inizio è una discussione politica. Qual è il contributo dello Stato? Qual è il contributo della Banca Nazionale? Qual è il contributo sul salario? E questa è una discussione, non è bianco e nero. Vorrei dire che i soldi ci sono, è solo una volontà politica dire li prendiamo, perché ha un effetto molto sociale, ha un effetto anche per aumentare la consumazione, ha un effetto che la gente può pagare gli affitti, può pagare le casse malati, quindi si deve guardare proprio tutto l'immagine per capire anche perché abbiamo votato questo contributo, che è molto importante.
Dunque, interessi negativi incassati dalla Banca Nazionale Svizzera, si parla di un 12 miliardi che arriverebbero all'AVS dal 2015, cioè perché avrebbero un effetto retroattivo questa misura, dunque dal 2015 ad adesso, e poi più o meno di 1,5 miliardi, 2 miliardi ogni anno negli anni a venire. L'ho detto, PLR e il centro sono contrari a questa misura. Signora Giacometti, perché?
Ma siamo molto contrari, perché non è compito della Banca Nazionale stabilizzare l'AVS, la Banca Nazionale deve stabilizzare il franco svizzero e non come ho detto l'AVS. Non è vero che sono soldi, cioè è vero che ci sono tanti soldi nella Banca Nazionale, ma è come se io a casa userei i soldi per fare la spesa per andare in vacanza e poi non potrei più acquistare il pane, insomma. È sempre stata detta, la politica non deve intromettersi nel lavoro della Banca Nazionale. Per quanto concerne questa decisione presa ieri, che sicuramente verrà comunque corretta dal Consiglio degli Stati, va detto che per principio una decisione presa da una maggioranza composta dall'estrema destra e dall'estrema sinistra di regola non è una buona decisione.
Perché?
Ma perché sono sempre contrari, basta guardare cosa votano, e quando votano così come hanno votato ieri è segno che qualcosa è marcio.
Signora Wasserfallen, una piccola replica.
Noi abbiamo trovato una soluzione molto pratica per l'AVS, e io Non direi che la popolazione vede questo come l'ha detto Anna Giacometti, e al contrario credo che questa soluzione sarebbe probabilmente accettata anche in voto.
Mm-hmm. C'è anche chi, commentando un po' quello che sta succedendo, ha detto attenzione, ancora una volta un progetto che arriva dal Consiglio federale con le sue lacune, ma anche con un certo equilibrio, e le due camere che cominciano a metterci la mano, a cambiare questo, a cambiare quello, ne fanno qualcosa di magari un po' più pasticciato, e poi appunto di nuovo l'incognita del voto popolare. Quanto ha senso modificare, certo un po', ma magari anche in un modo più sostanzioso, come sta succedendo, il progetto che vi arriva e che è elaborato il Dipartimento preposto al Consiglio federale, signora Giacometti?
Fa parte del nostro sistema politico, della nostra democrazia. Il Consiglio federale fa una proposta, poi ci sono le commissioni, ci sono le due camere. Se poi non si è d'accordo con la decisione finale, che non sappiamo ancora come sarà, perché appunto stiamo ancora lavorando su questa stabilizzazione dell'AVS, e poi c'è la possibilità di lanciare un referendum, e quindi sarà la popolazione a decidere. Si perde tanto tempo, ma come detto è il nostro sistema democratico che fa parte della Svizzera.
Il signor Wasserfallen su questo punto?
L'obiettivo di questa riforma è stabilizzare l'AVS, ma non sulle spalle delle donne. Noi allora portiamo proposte nel dibattito che vanno nel senso di trovare un finanziamento più equilibrato, e questo è il lavoro, come l'ha detto Anna Giacometti, anche della politica, però anche alla fine di trovare una riforma che trova anche una maggioranza poi in voto. E quello io non vedo, perché le maggioranze non so, tutte le proposte che abbiamo fatto noi ieri ancora di estendere anche il periodo di compensazione a 7, 8 o anche 9 anni, come l'aveva proposto il Consiglio federale, non era niente accettato di queste proposte. Io non vedo la volontà di veramente trovare una riforma che potrà essere accettato, quindi prepariamo anche il referendum per quello. E forse un'ultima cosa, il pensionamento flessibile, che noi siamo sul fondo sicuramente d'accordo, era stato proposto dal Consiglio federale da 62 anni a 70 anni. E il Parlamento ancora ha pensato che no, 62 anni è troppo presto, aumentiamo a 63 anni. Invece sappiamo che a lungo termine non costa di più, perché se vai in pensione più presto hai anche una pensione inferiore, poi il contrario se lavori più a lungo. Quindi tutti questi elementi che di nuovo anche penalizzano le donne, perché le donne oggi vanno in pensione a 64 anni, con questa riforma possono andare un anno prima in pensione e non a 62 anni. Quindi ci dicono potete lavorare un anno di meno ma 6 anni di più. È un po' lo spirito di questa riforma, e io se vedo anche il mondo del lavoro, che le donne anche già, tutti, la gente che arriva alla pensione pian piano ha anche problemi di trovare un lavoro se parte in disoccupazione. Quindi non è che il mondo del lavoro chiede anche tanto o offre lavoro per le persone più anziane, e questa è una realtà che dobbiamo anche pensare alla disoccupazione che forse arriva se anche aumentiamo l'età di pensionamento. Questo è un effetto. O anche le donne, le nonne che guardano anche i bambini a casa, che poi devono lavorare di più, e questo è anche un effetto negativo per il mondo del lavoro, per le donne che lavorano.
Anna Giacometti.
Ma su cosa?
Beh, insomma, su questa impressione che in definitiva le donne restino comunque svantaggiate, sul fatto che gli interventi delle camere diano l'impressione di tirare un po' la cinghia a quello che aveva inizialmente proposto il Consiglio federale, e anche sul fatto che appunto le riforme messe in atto, ma davvero rispondono o non rispondono ai cambiamenti e ai bisogni della società?
Allora, l'età di pensionamento flessibile secondo me andava benissimo anche da 62-70. Siamo 63, magari si può ancora adattare perché siamo ancora in discussione. Non dimentichiamo, abbiamo la generazione del baby boom che va in pensione adesso nei prossimi anni. Nel 48 avevamo ancora 6 persone attive per un pensionato, nel 14 3 persone attive per un pensionato, nel 2035 avremo solo ancora 2 persone attive del mondo del lavoro che devono finanziare la pensione di chi appunto sarà pensionato. Come dobbiamo finanziare queste rendite? Non possiamo aspettare troppo a lungo, non possiamo prenderci troppo tempo, come diceva la signora Wasserfallen, perché altrimenti non potremo garantire la rendita alle generazioni future. Volevo citare un consigliere federale, Ciudi, che era socialista, che a tempi aveva detto l'AVS, cioè i ricchi non hanno bisogno dell'AVS, ma l'AVS ha bisogno dei ricchi. Non dimentichiamo anche questa cosa. Ci sono tante persone benestanti che pagano molto più di quello che poi percepiscono, perché è appunto un'assicurazione sociale e così deve rimanere.
Sì, questa è una caratteristica dell'AVS, il primo pilastro del nostro sistema di previdenza, di cui la Svizzera comunque sia a destra che a sinistra va fiera. Vediamo un po' che cosa diventerà questa assicurazione. Il tempo a nostra disposizione è terminato. Io ringrazio le nostre due interlocutrici di oggi per essere state con noi. A tutti buona giornata.
Grazie, buona giornata.
Buona giornata.